La ricchezza dei Malavoglia. La provvidenza e la casa del Nespolo. Da I Malavoglia, capitolo primo. Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza. Ce n'erano persino a Oddognina e ad Acicastello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo come deve essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, a Lognina, a Trezza e ad Acicastello li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron Toni, quelli della casa del Nespolo e della Provvidenza, che era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola e alla Paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia erano passate senza far gran danno sulla casa del Nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio. E padron Toni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso, un pugno che sembrava fatto di legno di noce: «Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro». Diceva pure: «Gli uomini son fatti come le dita della mano. Il dito grosso deve far da dito grosso e il dito piccolo deve far da dito piccolo». E la famigliuola di padron Toni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarantore. Poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città. E così grande e grosso com'era, filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso», tanto che s'era tolta in moglie la longa quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe e far figliuoli, da buona massaia. Infine i nipoti, in ordine di anzianità. Antoni, il maggiore, un bighellone di 20 anni che si buscava tuttora qualche scappellotto dal nonno e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio quando lo scappellotto era stato troppo forte. Luca, che aveva più giudizio del grande, ripeteva il nonno. Mena, Filomena, soprannominata Sant'Agata perché stava sempre al telaio, e si suol dire donna di telaio, gallina di pollaio e triglia di gennaio. Alessi, Alessio, un moccioso tutto suo nonno colui, e Lia, Rosalia, ancora né carne né pesce. Alla domenica, quando entravano in chiesa l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron Toni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, perché il motto degli antichi mai mentì: «Senza pilota barca non cammina», «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano», oppure «Fai il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai». «Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre, se non altro non sarai un birbante», ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del Nespolo prosperava e padron Toni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni e che cospirava per ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. Padron Toni, invece, non lo conosceva neanche di vista Franceschello e badava agli affari suoi e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole, perché chi comanda ha da dar conto». Nel dicembre del 1863 Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron Ntoni, allora, era corso dai pezzi grossi del paese, che sono quelli che possono aiutarci. Ma Don Giammaria, il vicario, gli aveva risposto che gli stava bene. E questo era il frutto di quella rivoluzione di Satanasso che avevano fatto con lo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. Invece, Don Franco, lo speziale, si metteva a ridere fra i peli della barbona e gli giurava, fregandosi le mani, che se arrivavano a mettere assieme un po' di Repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, che soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati alla guerra se bisognava. Allora padron Ntoni lo pregava e lo strapregava, per l'amor di Dio, di fargliela presto la Repubblica, prima che suo nipote Ntoni andasse soldato, come se Don Franco ce l'avesse in tasca. Tanto che lo speziale finì con l'andare in collera. Allora Don Silvestro, il segretario, si smascellava dalle risa a quei discorsi. E finalmente disse lui che con certo gruzzoletto fatto scivolare in tasca a tale e tal'altra persona, che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora da Citrezza. E il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di essere piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di fico d'India. Ma i piedi fatti a pala di fico d'India ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata in certe giornatacce. E perciò si presero Ntoni senza dire permettete. La longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta. Il nonno, da uomo, non diceva nulla, ma si sentiva un gruppo nella gola anch'esso ed evitava di guardare in faccia la nuora quasi ce l'avesse con lei. Così se ne tornarono ad Acitrezza zitti zitti e a capochino. Bastianazzo, che si era sbrigato in fretta dal disarmare la provvidenza per andare ad aspettarli in capo alla via, come li vide comparire a quel modo, mogi mogi e con le scarpe in mano, non ebbe animo di aprir bocca e se ne tornò a casa con loro. La longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi avesse furia di trovarsi a quattro occhi con le vecchie stoviglie. E padron Ntoni disse al figliuolo: «Va a dirle qualche cosa a quella poveretta, non ne può più». Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei coscritti che andavano a Messina e aspettarono più di un'ora, pigiati dalla folla, dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano col capo fuori dagli sportelli, come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate, il baccano erano tali che sembrava la festa della Trecastagni. E nella ressa e nel frastuono ci si dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima. «Addio, Ntoni! Addio, mamma! Addio! Ricordati, ricordati!» Lì presso, sull'argine della via, c'era la Sara di comare Tudda a mietere l'erba pel vitello. Ma comare Venera, la zuppidda, andava soffiando che c'era venuta per salutare Ntoni di padron Ntoni, col quale si parlavano da muro dell'orto, li aveva visti lei, con quegli occhi che dovevano mangiarseli i vermi. Certo è che Ntoni salutò la Sara con la mano ed ella rimase con la falce in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Alla longa l'era parso rubato a lei quel saluto. E molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tudda nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. Poi il treno era partito fischiando e strepitando, in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole e qualche povero diavolo, che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato senza saper perché. Quindi, a poco, si sbrancarono anche essi, e padron Toni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò 2 centesimi di acqua col limone. Comare Venera la zuppidda, per confortare comare la longa, le andava dicendo: «Ora mettetevi il cuore in pace, che per 5 anni bisogna fare come se vostro figlio fosse morto e non pensarci più». Ma pure ci pensavano sempre nella casa del Nespolo. O per certa scodella che le veniva tutti i giorni sotto mano alla longa nell'apparecchiare il deschetto, o a proposito di certa ganza che Ntoni sapeva fare meglio di ogni altro alla funicella della vela, e quando si trattava di serrare una scotta tesa come una corda di violino, o di alare una parommella che ci avrebbe voluto l'argano. Il nonno, ansimando con gli oi oi, intercalava: «Qui ci vorrebbe Ntoni». Oppure: «Vi pare che io abbia il polso di quel ragazzo?» La madre, mentre ribatteva il pettine sul telaio, 1, 2, 3, pensava a quel boom boom della macchina che le aveva portato via il figliuolo, e le era rimasto sul cuore in quel gran sbalordimento, e le picchiava ancora dentro il petto, 1, 2, 3. Il nonno poi aveva certi singolari argomenti per confortarsi e per confortare gli altri. «Del resto, volete che ve lo dica? Un po' di soldato gli farà bene a quel ragazzo, che il suo paio di braccia gli piaceva meglio di portarsele a spasso la domenica, anziché servirsene a buscarsi il pane. Oppure, quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove, non si lagnerà più della minestra di casa sua». Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di Ntoni, che mise in rivoluzione tutto il vicinato. Diceva che le donne, in quelle parti là, scopavano le strade con le gonnelle di seta, e che sul molo c'era il teatro di Pulcinella, e si vendevano delle pizze a 2 centesimi di quelle che mangiano i signori, e senza soldi non ci si poteva stare, e non era come a Trezza, dove se non si andava all'osteria della Santuzza non si sapeva come spendere un baiocco. «Mandiamogli dei soldi per comperarsi le pizze al goloso», brontolava padron Toni. «Già, lui non ci ha colpa, è fatto così, è fatto come i merluzzi, che abboccherebbero un chiodo arrugginito. Se non l'avessi tenuto a battesimo su queste braccia, direi che don Gianmaria gli ha messo in bocca dello zucchero invece di sale». La mangiacarrubbe, quando al lavatoio c'era anche Sara di comare Tudda, tornava a dire: «Sicuro, le donne vestite di seta aspettavano apposta Ntoni di padron Toni per rubarselo, che non ne avevano visti mai dei cetriuoli laggiù». Le altre si tenevano i fianchi da ridere. E da allora in poi le ragazze inacidite lo chiamarono cetriuolo. Ntoni aveva mandato anche il suo ritratto. L'avevano visto tutte le ragazze del lavatoio, come la Sara di comare Tudda lo faceva passare di mano in mano sotto il grembiule, e la mangiacarrubbe schiattava dalla gelosia. Pareva San Michele Arcangelo in carne ed ossa, con quei piedi posati sul tappeto e quella cortina sul capo come quella della Madonna dell'Ognina. Così bello, lisciato e ripulito, che non l'avrebbe riconosciuto più la mamma che l'aveva fatto. E la povera longa non si saziava di guardare il tappeto e la cortina e quella colonna contro cui il suo ragazzo stava ritto impalato, grattando con la mano la spalliera di una bella poltrona. E ringraziava Dio e i santi che avevano messo il suo figliuolo in mezzo a tutte quelle galanterie. Ella teneva il ritratto sul canterano, sotto la campana del buon pastore, che gli diceva le Ave Marie, andava dicendo la zuppidda, e si credeva di averci un tesoro sul canterano. Mentre suor Mariangela la Santuzza ce ne aveva un altro, tal quale chi voleva vederlo, che che glielo aveva regalato compare Mariano Cinghialenta e lo teneva inchiodato sul banco dell'osteria dietro i bicchieri. Ma dopo un po' di tempo Ntoni aveva pescato un camerata che sapeva di lettere e si sfogava a lagnarsi della vitaccia di bordo, della disciplina dei superiori, del riso lungo e delle scarpe strette.
«Una lettera che non valeva i 20 centesimi della posta», borbottava padron Ntoni.
La Longa se la prendeva con quegli sgorbi che sembravano ami di Pesceluna e non potevano dir nulla di buono. Bastianazzo dimenava il capo e faceva segno di no, che così non andava bene. E se fosse stato in lui, ci avrebbe messo sempre delle cose allegre da far ridere il cuore agli altri, lì sulla carta. E vi appuntava un dito grosso come un regolo da forcola, se non altro per compassione della Longa, la quale poveretta non si dava pace e sembrava una gatta che avesse perso i gattini. Padron Ntoni andava di nascosto a farsi leggere la lettera dallo speziale e poi da don Gian Maria, che era del partito contrario, a fine di sentire le due campane. E quando si persuadeva che era scritto proprio così, ripeteva con Bastianazzo e con la moglie di lui: «Non ve lo dico io che quel ragazzo avrebbe dovuto nascere ricco come il figlio di padron Cipolla per stare a grattarsi la pancia senza far nulla». Intanto l'annata era scarsa e il pesce bisognava darlo per l'anima dei morti, ora che i cristiani avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì, come tanti turchi. Per giunta, le braccia rimaste a casa non bastavano più al governo della barca e a volte bisognava prendere a giornata Menico della Locca o qualchedun altro. Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava per la leva quando erano atti a buscarsi il pane, ma sinché erano di peso alla famiglia avevano a tirarli su per soldati, e bisognava pensare ancora che la mena entrava nei 17 anni e cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa. «L'uomo è il fuoco e la donna è la stoppa, viene il diavolo e soffia». Perciò si doveva aiutarsi con le mani e coi piedi per mandare avanti quella barca della casa del Nespolo.